Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti e bentrovati. Prima di presentarvi l'ospite in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare i numeri di telefono. Il primo è 0362 24 54 00, oppure potete scrivere un messaggio al numero 338 52 23 006 o una mail a info@crcmedia.it. Ed ora vi presento la persona con noi oggi, è la prima volta che l'abbiamo in questo programma, per me è sicuramente un grande piacere averla. Si chiama Angela Di Fraia. Angela, ci sei?
Sì, ci sono, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno. Il nome e il cognome l'ho detto giusto, Di Fraia, giusto?
Sì, sì.
Perfetto. Giusto. Di Fraia di dov'è?
Io sono nata a Napoli, ma ho vissuto fino a anni fa a Pozzuoli, in provincia di Napoli.
Ecco, no, volevo capire questo cognome Di Fraia, da dove veniva, quindi nasce a Napoli questo cognome?
Sì.
Ok.
Sì, precisamente sì.
Ok, vogliamo dire agli ascoltatori che Angela è la moglie di Daniele o Daniel Vince, che abbiamo intervistato non tantissimo tempo fa, che è un responsabile o responsabile dell'associazione Liberati in Cristo o Liberati in Cristo, dipende cosa vogliamo, vero Angela?
Essere
liberati in Cristo, ovviamente. Liberati in Cristo, quindi con tutte le cose che porti ai suoi piedi puoi essere liberato in Cristo.
Sì,
vero?
Sì, infatti, ecco. Infatti è stato proprio pensato in questo modo di avere la doppia valenza, che possiamo trovare libertà in Cristo,
certo.
E liberarci, portare, come dicevi, appunto i nostri pesi a Lui per esserne liberati.
Bellissimo questo. Ok, ascolta Angela, noi abbiamo conosciuto quindi Daniel, tuo marito, abbiamo parlato un pochettino anche del ministero, abbiamo anche parlato un po' di te, però abbiamo detto che ovviamente ne avremmo parlato personalmente con te, quindi per farti conoscere anche gli ascoltatori, perché il tema che vogliamo affrontare con te oggi è proprio il tema del perdono. Perché penso che tu conosca molto bene questo, l'hai passato sulla tua pelle, ma prima di parlare, di entrare proprio nel tema del perdono, vogliamo rinfrescare un attimino così il pensiero, diciamo, agli ascoltatori, e prima ancora vogliamo che tu ti faccia un attimino conoscere, ad esempio, che cosa stai facendo, che cosa fai nella vita, il tuo lavoro secolare e così via.
Sì, allora io mi sono trasferita a Modena circa 16 anni fa, da quando ho conosciuto Daniele tramite degli amici missionari, e da quel momento in poi ho iniziato a cercare lavoro a Modena. Perché purtroppo com'è ancora oggi a sud è un po' più difficile.
Ma tu sei, quando ti sei trasferita a Modena, ti sei trasferita dal sud o eri già comunque da questo?
No, mi sono trasferita proprio da casa, sono uscita di casa 16 anni fa.
16 anni fa,
e, okay. Sì, sono stata per un periodo ospite a casa di quella che poi sarebbe diventata la mia futura cognata, e sono stata anche in una stanza in affitto, e quindi vivevo qui, ho vissuto qui per un anno e mezzo prima che poi io e Daniele ci sposassimo.
Ho capito. Tu vieni da una famiglia di credenti evangelici o credenti cattolici?
Allora, no, diciamo che vengo da una famiglia di credenti evangelici, anche se i miei genitori si sono convertiti quando io e mio fratello eravamo abbastanza piccoli, ecco.
Sì, ho capito. Sì. Quindi hai vissuto, diciamo, la tua infanzia in una famiglia dove magari ogni domenica ti costringevano ad andare al culto, no? È una battuta, eh?
No, non proprio.
Ok.
Però sì, andavamo al culto perché è successo così che di fronte al nostro appartamento sono venuti ad abitare una famiglia di missionari.
Wow.
E avevano due bambine che più o meno hanno l'età mia e di mio fratello, quindi i bambini hanno fatto, come bambini abbiamo fatto subito amicizia e quindi di conseguenza poi anche i genitori. Ci sono stati vari eventi che vi ho permesso per avvicinare queste due famiglie.
Fantastico.
E inizialmente mi sentivo parte della chiesa, parte dei fratelli, però mi mancava quella decisione personale di seguire Gesù.
Quando l'hai avuta questa decisione personale? A che età?
Mamma mia!
No, dai, più o meno, se ti ricordi.
Ma più o meno sarà stato gli inizi anni 80.
Ok.
Fine anni 70, sì. Inizi anni 80.
Ok,
sì.
Quindi tantissimo tempo, ecco.
Sì, sì, infatti.
Va bene. Sì. Ascolta, ovviamente tu adesso il tuo lavoro secolare fai l'insegnante.
Io sono un'insegnante in una scuola dell'infanzia con i bambini da 3 a 6 anni circa.
Sì.
E precedentemente ho lavorato invece in un nido con i bambini da 1 a 3 anni,
ecco.
Quindi lavoro da 15 anni circa nella stessa struttura.
Fantastico, dai, molto bello essere a contatto con i bambini, no?
Sì, okay. Sì, danno tante gioie e anche un po' di problemi, tra virgolette,
sì.
Ma è bello poi guardare il mondo e fare le scoperte con i loro occhi che hanno... occhi sempre della novità, che anche una foglia che cade
li sorprende,
li sbalordisce, per loro è una grande novità.
Certo. Ascolta Angela, vogliamo fare un piccolo riassunto ora di quella che è stata, diciamo, la chiacchierata che abbiamo fatto con Daniele per quello che è il suo problema di dipendenza, così poi avremo un brano musicale e possiamo ovviamente iniziare a parlare proprio del perdono, che io penso sia un tema estremamente delicato e importante e molto attuale, proprio molto attuale. Quindi vogliamo un attimino adesso fare un percorso di per far ricordare ovviamente agli ascoltatori quello che avevamo discusso e parlato ovviamente con Daniele, anche perché gli ascoltatori non sono sempre gli stessi, ci saranno persone sicuramente che non hanno neanche ascoltato quella puntata o persone che comunque l'hanno ascoltata così di corsa o forse non se la ricordano. Quindi tu hai sposato Daniele, eravate abbastanza giovani, no?
Io ho qualche anno in più di Daniele, un anno e mezzo non sono tantissimi.
Vabbè.
Sì,
eravate abbastanza giovani.
E
ovviamente non conoscevi quello che poteva essere il piccolo problema, io dico piccolo problema, ovviamente, che aveva Daniele, non lo conoscevi a fondo o lo conoscevi?
Lui me ne aveva parlato, ma non in termini proprio di dipendenza.
Okay.
E pensavo che una volta sposati queste problematiche sparissero.
Mm-hmm.
Invece purtroppo non è stato così, però me ne sono accorta molto dopo.
Molto dopo. Vogliamo dire agli ascoltatori qual era la dipendenza, se no possono pensare a qualunque tipo di dipendenza.
Sì, era dipendenza dalla pornografia via internet periodo in cui ci siamo conosciuti, anche se lui non era vera e propria dipendenza, ma più una scoperta, anche quando internet non c'era, tramite giornali o qualche film.
Sì, siccome è una cosa molto attuale questa, perché se noi andiamo a leggere ovviamente le statistiche vediamo che è una cosa che è diventato un problema molto attuale, quindi non solo nelle persone grandi, adulte, ma soprattutto anche nei ragazzi molto molto giovani.
Sì, pur, purtroppo anche nei bambini intorno ai 10 anni. Sì.
Ecco, questo veramente è qualcosa che purtroppo sarà, anche se hanno messo dei blocchi, no, per quello che riguarda per le famiglie che hanno ovviamente il computer e comunque sono molto molto all'avanguardia per quella che è la tecnologia in casa, però riescono sempre a trovare delle soluzioni differenti, non so come,
dico sempre che il maggior controllo, cioè il filtro maggiore, il controllo maggiore, sempre ci possono essere tanti software, non lo so, io non sono poi informatica, tante cose che possono bloccare. Però il filtro più importante sono sempre i genitori, che a volte capisco che può essere faticoso, stancante, perché dopo una giornata di lavoro stare lì con i figli e controllare, vedere. Però quello è importantissimo.
Il filtro più importante. Però sai, Angela, voglio dirti questo, siccome tu sei a contatto con i bambini, molto probabilmente io come mamma, io parlo di me, non avrei mai pensato magari di andare a controllare quali potevano essere state le visite che aveva fatto sul computer mio figlio o mia figlia. Non ci avrei mai pensato, perché magari li vedevo due ragazzi che potevano non avere questo tipo di situazione, quindi immagino che tante famiglie magari potrebbero non avere neanche in mente di andare a vedere questo, perché ma loro non esiste, capito?
Sì, ci sono alcuni segnali però che come genitore un po' possiamo rendercene conto, nel senso se vediamo che il ragazzo tende a non voler più uscire di casa, a un po' allontanare quelle che sono le amicizie, essere molto più introverso, avere molto più il senso di stare nascosto, di stare chiuso in casa, di non farsi vedere magari anche quando fa la doccia, ma capita una mamma, cioè gli ha partoriti, quindi e quando si ha proprio quel senso di pudore maggiore, più accentuato, quelli potrebbero essere dei segnali a cui stare attenti. E dall'esperienza che purtroppo forse abbiamo avuto quelli della mia generazione, come della generazione di Daniele, che in famiglia di sessualità, di sesso, non se ne parlava perché aveva sempre una connotazione negativa, come una cosa brutta, sporca. E invece quelli sono i momenti in cui poter parlare con i propri figli, a seconda poi dell'età, scegliere le modalità giuste e i termini giusti con cui poterne parlare. E far capire proprio anche ai bambini e ragazzi che è un dono di Dio, non è una cosa così sporca, che va fatta, va seguita con delle determinate regole e tipo dopo il matrimonio, con un'unica persona, così, in modo che si possa apprezzare dopo anche quello come un dono di Dio, è una cosa bella, non avere quella cosa brutta come anche oggi è sempre connotata in modo negativo, sporco.
È vero. Tu che sei a contatto con i bambini, ne parlate di questo? Fate delle lezioni su questo oppure no, sono troppo piccoli?
I miei nel senso dei bambini che seguo a scuola sono ancora un po' piccoli, anche se adesso nella fase diciamo un po' dei 4-5 anni c'è un po' la fase della scoperta, della sperimentazione, maggiormente nei maschietti, con un po' di masturbazione, però è una fase iniziale proprio di scoperta delle parti intime, scoperta del piacere, e anche lì è una fase, solitamente i pedagogisti dicono che è una fase transitoria e passeggera, come la fase oppositiva del no, di dire sempre no, però anche lì stare attenti che se prosegue nel tempo e si accentua molto, allora lì il genitore ha bisogno di intervenire, è consigliabile intervenire.
Certo. Ascolta Angela, con questa parte, diciamo, che stavamo trattando adesso dei bambini e quindi queste fasi, vogliamo concludere questa prima parte, quindi prima parte, il primo pezzo, mandare un brano musicale e poi continueremo ovviamente a parlare. Voglio ricordare agli ascoltatori il numero di telefono che è 0362 24 54 00, se volete inviare un messaggio il numero è 338 5223 006 ed ora ascoltiamo un brano musicale. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo il nome della persona che ha il telefono con noi, si chiama Angela di Fraia ed è la moglie di Daniel, una persona che abbiamo già intervistato non tantissimo tempo fa, e quindi adesso vediamo la sua versione, ma soprattutto diciamo che oggi l'intervista è improntata sul perdono, che poi ovviamente sentiremo. Angela, ci sei? Sì,
sì, ci sono.
Ecco, prima del brano musicale stavamo parlando un po' del tuo lavoro, perché tu sei a contatto con i bambini come insegnante, come educatrice, e stavamo parlando ovviamente di questa fase dei bambini di questa età, 3, 4, 5 anni, che è un po' la scoperta del loro corpo, ovviamente anche un po' la scoperta del piacere. Io ti ho chiesto se date delle informazioni o comunque parlate di questo con i bambini, e stavi raccontando un po' di queste cose, però la cosa che tu mi hai detto che sono ancora un po' piccolini e così via.
Sì.
Volevo domandarti anche, se adesso hai qualcosa da dire lo dici, però voglio domandarti anche se comunque avete trattato qualche argomento anche con i genitori, se state in una fase di preparazione su questo, se avete pensato quali possono essere, non so, i metodi per aiutare un pochettino anche le famiglie, per essere più attenti, per vedere dei segnali, insomma, se c'è qualcosa.
Sì, a livello scolastico abbiamo fatto degli incontri con i genitori,
sì,
e che abbiamo dato un po' delle informazioni su, principalmente però sui tipo sui computer, i tablet,
sì,
gli smartphone che adesso,
sì,
sono molto in voga.
Sì.
Ma come Associazione Liberati in Cristo, e a volte quando andiamo, ci invitano nelle chiese per,
sì,
dare la nostra testimonianza e parlare del nostro vissuto,
sì,
e spesso condividiamo con i genitori anche proprio come approcciarsi a questo mondo in continua evoluzione, questo mondo digitale che,
sì,
magari quelli che siamo un po' più grandi, che,
certo,
non siamo nativi digitali, abbiamo un po' di difficoltà a comprendere o a rapportarci.
Certo.
Mentre invece i bambini adesso li definiscono una generazione touch, perché,
certo,
con tutto internet così veloce, questi sistemi sempre aggiornati, allora cerchiamo di dare degli spunti per cui osservare e riflettere ai genitori come avere un po' le antenne dritte per avere segnali di, osservare segnali di cambiamento nei bambini
o
nei propri figli, anche adolescenti, qualora sì, abbiano avuto a contatto con immagini pornografiche o immagini,
sì,
violente,
certo,
che a volte non è che i bambini li vadano a cercare, ma proprio li propongono,
certo,
è proprio il computer che li propone.
Certo, certo. Poi sì, diciamo che ne sentiamo di ogni ora, voglio dire, anche il contatto con gli adulti di questi bambini, perché non si sa mai,
sì,
con chi si possono approcciare, quindi ovviamente,
sì,
tutte queste attenzioni magari la scuola in qualche modo può sicuramente intervenire, no?
Sì, e anche se a volte dicono per la legge della privacy tante cose non si possono fare, ma noi cerchiamo comunque di mettere, noi come insegnanti in questo caso, di mettere in guardia sempre un po' i genitori, anche se i nostri, essendo così piccoli, sono sempre portati, accompagnati e ripresi dai genitori o dai nonni, quindi c'è un maggior controllo. Però per quelli un po' più grandicelli cerchiamo di parlarne in modo un po' soft, anche per non spaventarli.
Certo.
Ma principalmente poi ne parliamo con i genitori.
Con i genitori, ecco. Certo. Sì. Hai avuto per caso qualche esperienza di qualche genitore che è venuto a parlare con te o forse con qualche tua collega per delle situazioni di questo tipo oppure no?
Abbiamo avuto solo genitori che ci hanno parlato, che hanno visto sì un po' questo masturbarsi dei bambini, questa scoperta, ma che erano anche molto ansiosi questi genitori, ma abbiamo cercato di tranquillizzarli dicendo, appunto, come dicevamo prima, che in una prima fase può essere fisiologica o normale, ma di stare comunque attenti.
Certo, ok. Sì. Allora, ascolta Angela, prima abbiamo così dato un attimino un sommario, diciamo, abbiamo ripreso un attimino il percorso di Daniele, che lui aveva questa dipendenza e che ovviamente tu non te ne sei accorta subito, ma bensì dopo il matrimonio ti sei resa conto di questo. E cos'è stato per te, diciamo, questa situazione? Quando ti sei accorta? Perché lui te ne aveva parlato, però tu non pensavi che fosse una cosa così grave, anzi con il matrimonio che tutto si risolvesse. Quindi quando tu ti sei resa conto di questa situazione, che tuo marito aveva questa sorta di dipendenza verso diciamo il PC perché vedeva delle immagini pornografiche e così via, che cosa è accaduto nella tua mente, in Angela? Che cosa è successo?
Ma inizialmente non riuscivo a capire, perché solitamente quando entriamo nel matrimonio, quando uno si sposa, è pieno di aspettative, immagina una vita completamente diversa.
Certo.
E invece per me non era così, e mi chiedevo che cosa non andava, che cosa stava succedendo.
Certo.
E molto davo, mi mettevo in discussione.
Ti davi la colpa? Davi la colpa a te stessa?
Sì. Sì, mi davo la colpa a me stessa, forse non ero una brava moglie, non riuscivo a soddisfare mio marito, ma questo è dopo scoperto che sono tutte bugie, che non vengono da Dio.
Certo.
E quindi questo ha portato in me un'autostima completamente a zero.
Immagino.
E quindi c'era anche un'apatia, ero diventata un po' apatica e anche le nostre, non mi interessava più di niente.
Mm.
E tante volte avevo pensato anche di lasciare Daniele.
Immagino.
Perché
ma gliel'avevi proprio detto, espresso, avevi preso anche delle decisioni?
No, non gliel'avevo detto, però cercavo di
trovare
tante
il modo.
Volte ho cercato una stanza in affitto con altre ragazze che frequentassero l'università, così.
Sì.
Però quando mi decidevo che volevo cercare una stanza, non c'era mai niente di disponibile. E questo lo devo vedere come un piano di Dio.
Incredibile
dopo,
questa cosa,
Sì. E poi anche mi chiedevo che Daniele da Modena è venuto giù a Napoli facendo 600 e passa chilometri e Dio doveva avere uno scopo, doveva avere un motivo, ma io non riuscivo in quel momento a capire, riuscivo a trovare il perché di questa sofferenza. Sì, posso definirla sofferenza.
Sì.
E quando poi, una volta ho preso il suo computer, sono andata a vedere e ho trovato nella cronologia delle cose che sinceramente mi hanno ancora più buttato giù, mi hanno ancora di più demoralizzato e completamente annientata, perché non potevo mai essere all'altezza di quelle immagini e così, quindi era una cosa per me irraggiungibile. Ma non ho avuto il coraggio di parlarne con Daniele, c'è stata sempre più una chiusura e un allontanamento.
Quindi tu avevi visto e non ne avevi parlato con lui?
No, non ho avuto il coraggio di parlarne con lui. Però lui se n'era accorto che io ero andata a vedere sul computer, perché andavo a cancellare la cronologia.
Tu gli hai cancellato la cronologia di quello che lui aveva aperto, dei siti che lui aveva aperto. Quindi lui se n'è accorto e lui non ti ha detto se è andato nel mio computer, no?
No, non mi ha detto ma sei andato nel mio computer, no. Solo che dopo ha iniziato, mi ha detto, sai, io ho questo problema, queste cose così, però sto cercando di smettere, sto cercando aiuto. E lui a volte per una settimana, diciamo, era sobrio, non andava a guardare questi siti. Però quando ci ricadeva, veniva, diceva, sai, io ci sono ricaduto, ti confesso, ho sbagliato, ho chiesto perdono a Dio, so che Dio ha perdonato, perdonami anche tu.
Sì, perché la dipendenza è così, come la dipendenza alla sigaretta, alla droga, cioè...
Sì, è un circolo.
Sì, è un circolo vizioso, quindi senti una necessità e devi per forza andare, quindi non c'entra niente che cosa possa essere il gioco d'azzardo piuttosto che, hai capito?
No,
e tu cosa gli rispondevi in quel momento quando lui ti diceva così? Qual era la tua reazione?
Inizialmente per le prime settimane, i primi mesi, dicevo sì, va bene, cercavo di incoraggiarlo, di essere accogliente, di essere paziente, ma dopo un po' di tempo, quando vedevo questa cosa che lui veniva, chiedeva perdono, dice sai, ho chiesto perdono a Dio, era come quel circolo vizioso, io non ci ho più creduto. Io dicevo sì, va bene, la prossima volta sarà più forte, così era diventata una routine, non ci credevo più, era diventato una cosa automatica, ma non ci credevo più.
Qual era l'immagine che avevi in quel momento di tuo marito dopo un po' di tempo che tu non ci credevi più? Cioè lo vedevi, vivevi con lui come una persona cara, una persona a cui volevi bene, oppure eri ancora innamorata di lui?
No, era solo come una persona a cui ero affezionata.
Affezionata, certo.
Sì, c'era solo dell'affetto. E diciamo che per me lui non era neanche più un marito, anche una guida spirituale, perché
non lo stimavi più come uomo.
Tipo le sue preghiere, le sue cose, facevo, ma come fai a fare queste cose, a dire, quando poi hai questo segreto, ti comporti così, è come se viveva due vite parallele.
Certo.
Che io conoscevo, ma che purtroppo altri non immaginavano.
Non immaginavano e non potevano neanche, al culto andava lo stesso, andavate lo stesso insieme la domenica.
Sì.
Non hai mai pensato di
parlare? Sì, era tutto una facciata, come un'apparenza.
Tu non hai pensato mai di parlare con l'anziano della chiesa o il pastore? Tu, non sto parlando di lui.
No, ovviamente.
Era come mancare...
No, sinceramente no, perché era...
Certo, non avevi il coraggio.
È una cosa molto...
delicata.
Così personale, delicata.
Sì.
Sinceramente, quando... ero anche da poco che ero qui a Modena, quindi gli anziani, il pastore della chiesa, non li conoscevo neanche bene, non c'era neanche quel rapporto di fiducia, perché parlare di queste cose, e capisco che ci vuole un grande sforzo, un grande passo, perché aprirsi su queste cose così personali, devi avere proprio un rapporto di fiducia con l'altra persona, devi essere sicura di non essere, diciamo, tradita, o che le tue
parole non vengano travisate,
vengano sbandierate.
La fiducia piena, che di non essere travisata e ovviamente neanche giudicati e così via.
No.
Ascolta, io penso che adesso poi nella prossima parte parleremo proprio della, di te, Angela, della tua reazione, di come hai superato questo. Ora comunque mandiamo ancora un brano musicale e così poi ovviamente continueremo a parlare di questo aspetto del perdono. E voglio ricordare agli ascoltatori il numero di telefono, che è 0362 24 54 00. Per qualunque cosa abbiate bisogno, comunque anche di mettervi in contatto con l'associazione Liberati o Liberati in Cristo, potete contattare sicuramente noi, vi metteremo in contatto, anche perché ci possono essere delle persone in ascolto che hanno questo tipo di problema o lo stanno subendo, forse magari qualche ascoltatrice, la moglie o la compagna di qualcuno che sa che ha questo problema. Sicuramente io penso che nulla succeda per caso. Quindi ora ascoltiamo un brano musicale e poi continueremo a parlare di questo. A dopo.
Stai ascoltando
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Ricordo ancora alle persone che si fossero appena messe in ascolto che stiamo parlando con Angela Di Fraia, che è moglie di Daniele Vince. Loro sono responsabili comunque di un'associazione, Liberati o Liberati in Cristo, e stiamo parlando prevalentemente proprio di un aspetto molto importante che la parola di Dio ci insegna, il perdono. E quindi dopo tutte queste situazioni, o comunque questa cosa così pesante che la moglie di Daniele ha potuto conoscere della vita del compagno, del marito, della persona con la quale pensava di poter vivere tutta la vita, che comunque è ancora insieme, che però ad un certo punto ha incominciato a vedere nero, vediamo quello che Dio ha veramente fatto. Angela, ci sei?
Sì,
eccoci qui. Allora, abbiamo un attimino sviscerato tutta questa parte, quello che è successo nella tua vita, che ti è crollato anche un po' il mondo addosso quando hai potuto così vedere che tuo marito aveva questa dipendenza verso la visione, diciamo, della pornografia, e che tu hai detto nella parte precedente al brano musicale che così avevi pensato di lasciarlo e che non lo vedevi più né come marito né come compagno della tua vita, che quindi avevi perso la stima. Che cosa è successo? Voi oggi siete ancora insieme da tanti anni. Quanti anni è che siete insieme?
Da giugno 2000. A giugno 2016 saranno 16 anni.
Perfetto, quindi oggi siete ancora insieme, quindi il Signore ha fatto un miracolo nella vostra vita.
Sì.
Ok, quindi lo vuoi raccontare questo?
Sì. Qualche anno fa Daniele è sempre logorato da questa cosa, perché questa dipendenza lo stava proprio logorando, consumando.
Sì.
E aveva fatto alcuni passi, era stato anche in un centro in Svizzera e per 3 mesi le cose iniziavano ad andare meglio, ma dopo, come ogni dipendenza, purtroppo c'è stata una ricaduta. Ma lui voleva smettere, e ha iniziato ad avvicinarsi di più a Dio, ad avere più un rapporto personale con Dio, a leggere la sua parola. E visto che lui ha madrelingua inglese, cercava anche su vari siti in inglese come poter uscire da questa dipendenza.
Certo.
E ha trovato un libro.
Sì.
Che è un manuale che abbiamo tradotto anche in italiano. E questo libro è stato scritto da una persona che aveva lo stesso problema e anche tanti altri problemi, purtroppo. Comunque, grazie a Dio, anche questa persona ne è uscita fuori. E questo libro prevede di un giorno di lettura e il giorno successivo di fare proprio dei passi pratici.
Sì.
Per 30 giorni questo. Lui ha seguito questo libro E un giorno a settembre mi ha scritto una lettera riconoscendo quello che lui aveva fatto, che mi aveva fatto soffrire, che mi aveva fatto, che mi aveva trattato male, che mi chiedeva perdono. Sì. E sapeva che non lo teneva subito perché mi aveva fatto proprio male, però mi diceva di osservare il suo comportamento in questo tempo, sì, che futuro che sarebbe venuto.
Sì.
Lì per lì ho detto, vabbè, questa è l'ennesima scusa, l'ennesima richiesta di perdono, e, ed è sempre lo stesso circolo vizioso.
Sì.
Invece proprio ho iniziato ad osservarlo e vedevo proprio che qualcosa, Dio stava lavorando, che qualcosa stava, stava cambiando, che lui stava, che stava cambiando.
Sì.
Ma io non ero pronta a perdonarlo. Nello stesso periodo stavo facendo uno studio che si chiama Chiamati all'Ubbidienza con una sorella della chiesa più, più grande,
sì,
e dove a un certo punto parlava proprio del perdono. E questa sorella mi ha detto, ma sai, ci sono a volte delle persone che dobbiamo perdonare, che ci hanno fatto del male, sì, iniziamo da quelle più vicine, iniziamo da, da tuo marito.
Lei ti ha detto così?
Lei mi ha detto così, ho detto
oh, mamma
no,
mia.
No, questo non succederà mai. Io non ero pronta.
Però l'hai
a
detto perché... nel tuo cuore, perché
no,
lei
no,
non sapeva niente.
Lei.
Ah, l'hai detto a lei?
No, no, lei non sapeva niente, ma io ho detto no, no, questo non succederà mai. E lei era un po' sconvolta perché non conoscendo la situazione.
La situazione? Oh, mamma mia.
Sì, ho detto no, e... ha detto, ma sai, ma è successo qualcosa, sai, cercava
di voler
ma io
sapere.
Ero talmente, talmente chiusa che non ne volevo parlare, non volevo proprio sentire di questo,
sì,
di questo argomento.
Sì.
Però io non ero pronta, ma Dio stava, stava lavorando.
Certo.
Sì. E devo dire che mi sono anche molto sentita rispettata da Dio, che, cioè, che Dio non mi ha forzato,
sì,
ma mi ha guidato a prendere questa decisione.
Che bello.
E davanti, davanti a me ha, ha, ha preparato delle situazioni, delle persone che mi hanno fatto riflettere, mi facevano riflettere, ogni giorno mi davano qualcosa da, da riflettere.
Che meraviglia, eh?
Sì, e uno di questi purtroppo è, stato, è successo all'inizio di quest'anno, che ho saputo che una mia ex collega di sì, 40 anni con due bimbe le avevano scoperto un tumore allo stomaco e lei era disperata perché aveva queste due bimbe piccole, questo,
certo,
questo marito, e lei voleva del tempo per
sì,
stare più con le sue bimbe, vedere
certo,
crescere le sue bimbe e
certo,
suo marito. E a un certo punto io mi sono chiesta, ho detto, ma cioè, lei desidera del tempo per stare con le sue figlie e suo marito. E io che forse ho del tempo,
sì,
sto vivendo in una situazione così di rancore, di rabbia, di...
Sì,
e di non
sì,
perdono nei confronti di mio marito.
Certo.
E lì il Signore stava piano piano lavorando.
Modificando il tuo cuore.
Sì, sì. E poi Daniele ha seguito un gruppo di uomini in una chiesa e facendo questo, lo schema di questo libro insieme.
Sì.
E alla fine del percorso hanno organizzato una cena con tutte le coppie.
Ah.
E dovevo esserci anch'io, ci sono andata anch'io. E cioè, sapevo che gli uomini che erano lì, probabilmente, se non tutti, ma la maggior parte, avevano avuto lo stesso problema.
Ma
di,
nella, chiesa
di
che, nella chiesa che frequentavate voi?
No, no, una chiesa a Forlì.
Ah, ecco, quindi si è messo in contatto con un gruppo di uomini che sicuramente
sì,
avevano avuto lo stesso problema,
sì,
e dove
sì,
parlava con loro, quindi si relazionava
con loro. Sì, parlava con loro della,
ah,
della sua
della
esperienza, e poi ci andava ogni due o tre settimane e discutevano parte del libro.
Sì, sì. Ah, fantastico. E quindi la cena doveva andare anche
e
tu.
E quindi la cena, l'ultima sessione, l'ultima parte, ci sono andata anch'io. E vedevo che c'era in modo particolare una moglie che suo marito più cercava di avvicinarsi, di avere un contatto, ma lei più si allontanava. E lì mi sono chiesto, ho detto, ma signore, questi uomini stanno facendo tutto questo percorso, che vogliono venire fuori da questa situazione, ma dopo non trovano l'appoggio nelle mogli.
Certo.
Lo so che è difficile, perché è difficile anche per me, però se le mogli non li riaccolgono, questi uomini ricadono di nuovo
nella stessa trappola.
E ho detto, no signora, io devo fare qualcosa, devo parlare con queste donne. Però quando sono tornata sulla strada per tornare a casa, ho detto, mi sono fermata e ho detto, Angela, però tu ti rendi conto di quello che stai dicendo? Tu vuoi aiutare queste donne, queste persone, quando tu non hai ancora perdonato
tuo marito? Certo.
E allora lì è successo che ho detto, va bene signore, devo prendere questa decisione. È così, perché per me il perdono è proprio una
certo.
decisione, un voler perdonare.
È una decisione, giusto. Sì.
Sì. E quindi una sera ci siamo seduti sul divano, ho parlato con Daniele e gli ho detto, sì, di come mi aveva fatto sentire del male che avevo ricevuto,
fatto, certo.
ma che comunque ero disposta a perdonarlo e che lo perdonavo. E devo dire che da quel momento in poi, è stato marzo di quest'anno, che però questo percorso è durato 2 anni e circa, devo dire che il nostro matrimonio è rifiorito.
Fantastico.
Io mi sento proprio benedetta dal Signore, che questi mesi, da febbraio-marzo di quest'anno ad adesso, è il periodo più bello del nostro matrimonio. È come se ci fossimo appena sposati. Come
quindi,
se stessimo
certo.
ancora in luna di miele.
Quindi diciamo che a marzo di quest'anno tu hai fatto questa chiacchierata, confessione, la decisione di perdonare tuo marito, è da poco, insomma, parliamo di mesi.
Sì.
Fantastico.
Anche perché contemporaneamente poi abbiamo tradotto una brochure un po' illustrativa sul problema e poi mi ha dato da tradurre una pagina, cioè era dall'inglese all'italiano, lui lo traduce in un italiano un po' maccheronico, ho cercato un po' di aggiustarlo come sintassi e così.
Certo.
E la cosa che mi ha prima pagina che mi ha dato proprio da correggere era proprio perdona tuo marito. Ho detto no, non mi puoi fare questo. Però anche quello l'ho visto proprio
come un segno di Dio, il
piano di Dio.
Ah, sì. Fantastico.
Sì.
Guarda Angela, quello che hai raccontato è veramente meraviglioso. Quindi state vivendo un secondo matrimonio, una seconda opportunità, una luna di miele vostra proprio.
Sì. Sì, è un po' come dice quel versetto nella Bibbia che dice le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Adesso sappiamo che c'era il problema, però la cosa che non è che l'abbiamo dimenticato, abbiamo dimenticato tutto quello che abbiamo vissuto.
Ma ci mancherebbe, certo.
Però non lo tiriamo più
fuori.
È come se è accantonato,
è successo,
ma è stato perdonato. Non è che abbiamo messo una pietra sopra poi a volte sotto le pietre si possono fare verdi.
Certo,
no, è stato proprio cancellato, perdonato. E guardiamo avanti.
Sì. Fantastica questa cosa. Ascolta, noi abbiamo ancora 2 minuti e poi dobbiamo chiudere. In questi 2 minuti, un minutino proprio, hai sentito qualche moglie di questi, o qualche persona che era quella cena, quell'ultima cena, insomma, che avete fatto insieme riguardo a questo problema, oppure no? Non hai ancora avuto l'occasione di parlare con qualcuna di
allora,
loro?
Allora, io ho chiesto, espresso il desiderio al responsabile di quella chiesa, pastore di quella chiesa, di tornare a parlare con le mogli.
Sì.
E sono tornata a parlare con le mogli, a raccontare il
la
mio percorso, la mia storia.
Sì.
Direttamente no, okay. nessuno mi ha contattato, me ne ha parlato, però indirettamente so che hanno trovato molto incoraggiante quello, la mia esperienza, quello che ho raccontato, che
certo.
Poi è la cosa che tocca di più, perché è proprio vissuta
sulla tua pelle, reale, una testimonianza molto grande, molto importante, questo è molto bello. Angela, non so se c'è qualcosa ancora che magari non ti ho chiesto, che tu vuoi condividere con gli ascoltatori prima di salutarli. Dimmi tu.
Ma forse le cose da dire sarebbero tante, però
certo.
una di queste cose vorrei incoraggiare le donne magari che si trovano a vivere questa situazione.
Certo.
È un po' quello che diciamo nelle varie chiese quando ci invitano.
Sì.
Noi vogliamo portare speranza, non vogliamo giudicare. E vogliamo portare speranza nel senso che Dio ha lavorato nella nostra vita, quindi può lavorare nella vita, anche nella loro vita, come lavora nella vita di tutti.
Certo.
E se qualcuno ha voglia di parlare, di sfogarsi con qualcuno che ha vissuto la stessa esperienza, le stesse cose che stanno vivendo loro, noi possiamo capirli, perché le abbiamo vissute in prima persona. Quindi se qualcuno ha bisogno di parlare, tu hai i nostri, tramite voi, hai i nostri contatti, o tramite il sito, possono contattarci.
Certo.
Noi siamo felici di essere uno strumento nelle mani di Dio per aiutare altri.
Amen, amen. Grazie Angela, è stato un grande piacere averti in questo programma. Io sono certa che questo è un piano di Dio e che sicuramente le vostre vite saranno di benedizione per tanti altri, persone che magari hanno diverse dipendenze, diciamo, non è esatto, non è che siano solo quella la dipendenza, anche la dipendenza a volte al lavoro, che non hanno il tempo da dover dedicare alla moglie e ai figli, la dipendenza ad altre cose, non importa. Io dico che quando le cose sono esagerate diventa una dipendenza, no?
Sì.
Ecco, quindi
in tutto ci vuole un equilibrio.
Un equilibrio, certo. Sì. Ti ringrazio, ti chiedo di salutare i nostri ascoltatori, Angela.
Grazie per avermi ascoltato, per queste chiacchiere, e grazie di tutto.
Ok. Anch'io voglio ringraziare Angela, voglio ringraziare ognuno di voi per essere stati con noi in questo tempo, e vi ricordo ancora il numero di telefono, che è 0362 24 54 00, se volete inviare un messaggio al numero 338 5223 006. Vi ricordo l'associazione Liberati o Liberati in Cristo. Qualunque possa essere la vostra necessità o comunque la vostra richiesta, potete contattarci e vi mettiamo in contatto con loro. Un abbraccio a tutti e alla prossima.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.